questa serata con la musica di là, perciò ho voluto anticipare e dovremo adeguarci a quella che è la situazione. Amen? Però sfruttiamo il tempo, quello che abbiamo. Intanto un caloroso benvenuto a tutti quelli che si sono aggiunti in questo pomeriggio. Alzate le mani, chi è? Ecco, un bel gruppetto, benvenuti. Man mano il numero delle persone si sta completando, domani ancora qualcuno deve venire, tra cui anche il pastore Rugna. È bello che abbiamo questa opportunità di avere anche questo tempo insieme. E tra fratelli vi incoraggio non di mischiarvi il Covid, ma di mischiare l'amore fraterno.
Amen.
E di parlare anche magari a una persona che ancora non conosci, a fraternizzare in maniera che l'amore fraterno, l'amore di Dio nei nostri cuori possa anche trovare espressione nel nostro stare insieme. Amen. Allora, per quelli che sono arrivati, un mini riassunto è per tutti noi un ricordare, rinfrescare quello che abbiamo sentito. Abbiamo la tematica intimità con Dio, abbiamo già fatto due riflessioni, due studi. Voglio leggere di nuovo il brano dal quale sono tratte le varie riflessioni, i vari studi. Efesini 1, capitolo 1, dal verso 16 in poi c'è scritto: non smetto mai di rendere grazie per voi, dice l'Apostolo Paolo alla Chiesa a Efeso, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Per conoscere Dio pienamente, intimità con Dio, che cosa c'è bisogno? Per che cosa prega l'Apostolo Paolo? Chi c'era lo sa? Spirito di sapienza e rivelazione, cioè lo Spirito Santo deve darci la sapienza affinché la conoscenza che abbiamo della parola di Dio, noi per impulso suo impariamo a applicarla, a metterlo in pratica, che sappiamo come trasformare la conoscenza in vissuto. Questa è sapienza, saper applicare la parola di Dio nella nostra vita. Amen? E per conoscere Dio Padre pienamente abbiamo bisogno di questa sapienza. Perché se io so solo qua, se io so solo qua che mia moglie è diversa da me, maschio, perché è una femmina, e io non lo so applicare alla nostra relazione, la mia conoscenza non mi serve a niente. Cioè, nel momento che si lamenta di una cosa, c'è una situazione difficile, ha vissuto una difficoltà nella sua vita quotidiana, viene da me e mi dice questa cosa, io istintivamente, maschio, che cosa sono tentato di fare? Maschio, aiutatemi. Lei lamenta, il frigo non va. Io che faccio? Aggiusto il frigo. Cerchi di risolvere il problema. Ma Pileria voleva aver risolto il problema? Anche. Ma quello che mia moglie voleva, quello che probabilmente Pileria vorrebbe, prima di tutto non è risolto il problema, ma
comprensione che la sua giornata era difficile e che ha bisogno di un uomo sensibile che mo capisce che è un po' stressata. Ho detto bene, donne?
Sì.
Io so che mia moglie è una donna
stressata.
E quando è stressata, la prima cosa non è risolvere il problema, ma sentirsi compresa dal proprio marito. Che poi deve andare a risolvere il problema è un'altra cosa. Ma prima di tutto, comprensione. Almeno a me è così, non so voi donne come siete, voi maschi che donne avete, ma molto spesso in questa descrizione ci troviamo. Perché la donna funziona in un mondo, in un modo, e vive in un mondo, e noi maschi ragioniamo in un altro modo, viviamo nel nostro mondo. Così la conoscenza di questo fatto, se non lo so applicare puntualmente, e ci casco facilmente, perché lo so, però... Poi ci vuole la sapienza di Dio in me, che mi ricorda,
devo rispondere così.
Vuole comprensione. Quando ha avuto comprensione, il problema ci ha mezzo risolto. Sapienza, questa è sapienza. E se noi vogliamo sperimentare Dio, se noi vogliamo vivere la sensibilità nella relazione con il nostro Dio, abbiamo bisogno di questa sapienza che sa mettere in pratica la parola. Amen. Quindi, egli illumini gli occhi del vostro cuore. Quali sono gli occhi? Perché stiamo parlando di cuore, il nostro cuore ha degli occhi, abbiamo detto stamattina, questa cosa non l'avevo preparata, mi è venuta durante che parlavo. Però poi me lo sono annotato, mi è piaciuto. Ho detto bravo Spirito Santo. Quindi gli occhi del cuore che cosa sono? Convinzione e
decisione.
Questa è la sede più interna del nostro essere umano. Perché le convinzioni che ho mi portano a fare le decisioni e con questi due elementi io sono quello che sono. Perciò dobbiamo esporre il nostro cuore alla gloria di Dio affinché abbiamo le convinzioni giuste, perché tu puoi essere convinto che le donne non sono comprensibili e non c'è niente da fare, è così, punto e basta, quindi butto la speranza di volerla comprendere. Ed è la convinzione
sbagliata.
Che se riceviamo sapienza, sappiamo e sviluppiamo la convinzione, è possibile comprendere una donna. Ah, scusate, cioè viceversa, per voi donne, è possibile comprendere un uomo. Non è superficiale e non si interessa delle cose se una tematica la chiude nel cassetto, ne apre un altro, tutto a posto, sto bene. Incomprensibile per una donna. Come puoi? C'è quel problema, quel cassetto è tutto in disordine. Come puoi dire tutto a posto? Vedi, cassetto aperto, quello giusto, tutto a posto, no? Quello poi... meglio dimenticarlo. Sei superficiale. No, è un maschio. Capacità diverse. Questo i maschi hanno bisogno delle femmine, cioè le donne hanno bisogno dei loro uomini. Perché se impariamo a confrontarci a vicenda, diventa ricchezza. E ci aiutiamo a vicenda. Amen. Giovani, avete ascoltato bene? Dovete sposarvi prima o poi, quindi meglio imparare adesso queste cose. Poi vi farò il corso prematrimoniale dove col martello vi inculcherò queste cose. Amen? Quindi presto però, fatevi da fare insomma. Allora, affinché Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, di questo parleremo domani, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Domani parleremo del sovrannaturale, che l'intimità con Dio ci porta a vivere il sovrannaturale, di questo parliamo domani. Ma per stasera, e con questo ho finito col riassunto, andiamo a vedere una cosa che non avevo preparato, ma oggi pomeriggio, ascoltando il capo, ho ricevuto questa cosa qua, che è la continuazione di stamattina. Quindi vogliamo... ecco qua. Il titolo di stasera è Alla ricerca dell'intimità. Ossia... alla ricerca della gloria di Dio, perché alla gloria di Dio io sperimento l'intimità nella relazione con Lui. Amen? Quindi nella gloria di Dio io sperimento l'intimità di relazione con il mio Signore. Questa cosa dobbiamo capire finché poi può scendere, diventare parte di noi. E qui sta parlando del Padre della Gloria. Ho avuto uno di quei momenti in cui due o tre parole messe insieme sono come saltati fuori dalla Bibbia. Quei momenti, cos'è? Questo significa qualcosa, ma che cosa significa? E può avere due significati. Può essere che il Padre della Gloria, che il Padre risiede nella gloria, oppure può significare che Dio è alla paternità della gloria. E sono vere tutte e due le cose. A Dio appartiene la gloria. Lui è l'origine della gloria con la quale Lui si circonda. Quindi avendo a che fare col Padre, automaticamente abbiamo a che fare con la sua gloria, con la sua santità. Avendo a che fare col Padre Celeste, abbiamo a che fare automaticamente anche con Dio, eh? Amore, con il suo amore, con la sua bontà, perché Dio è buono, anche con la sua giustizia, perché Dio è giusto, con la sua santità, perché Dio è santo. Allora potremmo continuare a elencare tutti gli attributi di Dio. E quando abbiamo a che fare con Lui nell'intimità, alla gloria sua, queste cose vengono su di noi come raggi di luce di quella gloria che ci influenzano. Sembra da fuori ci fosse il sole, uscendo per la porta, andando al sole, che cosa succede? Sulla tua pelle tu senti i raggi della luce, il calore sulla tua pelle. Non è solo luce e basta, no, questa luce fa qualcosa con te. E così è la gloria di Dio. Quando noi ci esponiamo alla gloria di Dio, alla presenza sua, nell'intimità con Lui, questa luce sua cambia qualcosa in noi. Amen. Ora, stamattina abbiamo visto che Mosè, chiamato alla gloria, che cosa doveva fare? Togliersi i sandali, perché il suolo dov'era era? Suolo santo. E abbiamo poi meditato insieme il grande privilegio che noi abbiamo nel poter andare con ciò che non è santo nella nostra vita e ricevere la purificazione dai nostri peccati, da quello che ci sporca, da quello che ci contamina, di quello che rende difficile la nostra relazione con noi stessi, ma anche col prossimo. Perché il peccato fa esattamente questo: rovina me stesso, rovina la mia relazione col Padre Celeste e rovina la mia relazione col prossimo. Per questo motivo Dio ha detto non dire bugie. Perché chi dice bugie non può avere una buona relazione con il suo prossimo. Perché quella persona giustamente prima o poi va a scoprire che tu dici bugie e quindi si fiderà ancora di te quando dici qualcosa? No. Per questo motivo Dio ha detto non dire bugie. Lo stesso ragionamento ce lo possiamo fare su tutti i comandamenti che sono buoni e rimangono fino alla fine dell'esistenza dell'umanità. Gesù ha detto la legge non cambierà mai, neanche una iota cambierà, solo con una differenza rispetto all'Antico Testamento. Gesù, morendo sulla croce, l'ha adempiuta. Quando tu la trascrivisci questa legge, non c'è la condanna su di te se applichi il sangue di Gesù nella tua vita. Ecco la differenza nel Nuovo Testamento, perché noi viviamo per grazia. Amen. Ora, ho ricevuto un brano che vogliamo leggere insieme, che ci aiuta a cominciare a desiderare la gloria. Amen. Esodo, capitolo 19, dal verso 10 in poi, leggo ad alta voce. Allora il Signore disse a Mosè: va dal popolo, santificalo, purificalo, oggi e domani, e fa che si lavi le vesti. Gesto simbolico. Siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce, animale o uomo che sia non dovrà vivere. Che spavento! Quando il corno suonerà a distesa, quindi continuamente, allora essi potranno salire sul monte. Quello è il segnale. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo: siate pronti fra tre giorni, non avvicinatevi a donna. Tutto un concetto che adesso non andiamo a comprendere, c'è un significato dietro a tutto questo. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Così spaventoso era questa manifestazione. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè: scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santificano affinché il Signore non si avventi contro di loro. Cioè, qua capiamo qualcosa di questa santità, di questa luce tremenda che cancella ogni cosa che non è purissimo. Mosè disse al Signore: il popolo non può salire sul monte Sinai perché tu ce l'hai vietato dicendo fissa dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma il Signore gli disse: va, scendi, poi risalirai insieme ad Aaron ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il Signore affinché egli non si avventi contro di loro. Mosè scese verso il popolo e glielo disse. Fino qui. Perché poi Mosè è risalito insieme ad Aronne sulla vetta del monte Sinai. Per comprendere un po' meglio sul livello pratico Mosè che cosa doveva fare, sono andato oggi pomeriggio, ho studiato, il monte Sinai si sviluppa 2280 metri sul mare, sul livello del mare, e ai suoi piedi c'è una radura che dove oggi troviamo il monastero Santa Caterina, il più antico monastero cristiano, lì dove lo scienziato Tischendorf ha trovato il Codex Sinaiticus, cioè quella Bibbia antichissima che risale al III e IV secolo come originale del testo della Bibbia che abbiamo, e insieme al Codex Vaticanus, quello che è il codice originale, il libro originale che è al Vaticano, questi due insieme sono i testi più antichi della Bibbia che risalgono appunto al terzo e quarto secolo. Poi ci sono ancora tanti altri papiri, frammenti di papiri più piccoli che risalgono addirittura fino al secondo secolo. Cioè abbiamo dell'anno 150 dei frammenti di Bibbia che dimostrano nel metterli tutti insieme una cosa. Proprio oggi ne abbiamo parlato, quando noi prendiamo la Bibbia nelle mani non è stata manomessa strada facendo, e non era la Chiesa a dire sì e no e cambiare le cose, la Bibbia vera è da qualche parte nascosta nei bunker del Vaticano. Non è vero tutto questo. Sui giornali delle volte ci vogliono far credere queste cose, ma non è vero. Perché lì in quel monastero hanno trovato nel 1800 e qualcosa questo codex, potendolo confrontare con quello che è al Vaticano, hanno visto che è quasi identico. Errori di copiatura, eccetera, sono cose che gli scienziati stanno studiando, ma quello che abbiamo oggi nella mano è la Bibbia autentica. Amen? Non ci lasciamo rubare il sacro testo di Dio, che è stato scritto da Dio per mezzo degli uomini. Quindi, dove c'è questa pianura, con questo monastero, che si trova all'incirca su altitudini di 1900 e qualcosa di metri, quindi su questa pianura poi c'è la vera e propria vetta che sale ancora per oltre 300 metri di altitudine, è una escursione da 2 ore e mezza più o meno su una montagna ripidissima.
E bello a fare, poi specialmente quando scendi, perché scendi con una temperatura bassissima, perché però, e poi arriva a temperature che
ti squalli. Perché è nel deserto del Sinai. Tu ci sei stato, quindi quello che ho trovato, mettendo insieme un po' di informazioni, corrisponde a quello che tu hai visto. 2 ore e mezza. Ora, Mosè è sulla montagna, Mosè scendi, prepara il popolo. Signor sì, Mosè scende, prepara il popolo, e poi che cosa fa? Sale sulla vetta della montagna, in quelle condizioni, che sudata. Quando arriva, ci sei Mosè? Sì, signor, sono qua, scendi di nuovo.
2 ore e mezza,
pericoloso. Scendi, ma io l'ho detto quello che mi ha detto. Scendi, va bene signore, scendo. Mosè scende, prepara ancora una volta il popolo, per poi insieme a Aaron salire di nuovo. 2 ore e mezza di salita, ma rapida, è proprio una salita pazzesca. Tutto questo Mosè e il suo popolo. Il popolo per vedere la gloria del Signore da lontano. E Mosè e Giosuè possono salire loro due soltanto sulla vetta per incontrare nel cuore della gloria di Dio il Signore. Dov'era Aronne? Dov'era Miriam? Dov'era Caleb? I grandi personaggi intorno a Mosè a guidare questo popolo, giù col popolo, non poterono entrare nella gloria. Questo mi ha fatto riflettere di quanto è significativo poter entrare alla presenza di Dio, entrare nella gloria di Dio per godere una relazione intima a tu per tu, come lo ebbe Mosè. Giosuè era là solo come assistente di Mosè. E poi possiamo leggere 2 Corinzi 3:17 e cominciamo a comprendere la portata di questo verso, del privilegio che noi abbiamo. Guarda che cosa c'è scritto. 2 Corinzi 3:17, 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, quindi meglio di Mosè, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, illuminati da questa gloria, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Wow! Caleb no, Aronne no, Miriam no, tu sì! Che privilegio! Tu e io abbiamo il diritto, che Gesù ci ha conquistato sulla croce, di arrivare alla presenza del Signore in un rapporto intimo tu per tu. Ah, non dimentichiamo, la terra tremava, quella vetta tremava, c'erano nuvole, c'erano lampi, senza pioggia, perché non parla di pioggia, quindi saette di santità di Dio. Speriamo che non mi colpisca, no? È il nostro privilegio avere questo diritto legale che Gesù ci ha conquistato sulla croce. Questo dovrebbe, tutta questa considerazione dovrebbe suscitare in noi che cosa? Visto che ho il diritto di andarci, ci vado quando capita. Poi comparerai davanti a un Caleb e quello ti strozzerà, avrà voglia di strozzarti e dirti: io ci volevo andare e non potevo, tu potevi andarci e non ci sei andato. No, non ti strozzerà. Però capiamo quale privilegio abbiamo. Lo dobbiamo cercare, lo dobbiamo desiderare, dobbiamo avere voglia di cercare, perché è lì quella gloria che riceviamo, solo lì. E ma dobbiamo comprendere quell'altra cosa, un passo che dovremmo conoscere tutti bene, Romani 3:22, infatti non c'è distinzione, 23, tutti hanno peccato e sono privati dalla gloria di Dio. Ma sono, 24, giustificati
gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. Amen.
Amen.
Lo sappiamo da sempre. In ogni stanza che andiamo troviamo qui, dov'è? Un qualche crocifisso. Per ricordarci Gesù è morto sulla croce per noi. Buono. Non ci preghiamo a quella statuetta, però ricordarci Gesù è morto per noi non è male. E poi? Questa è la conoscenza. La sapienza di questa conoscenza, ispirata allo Spirito Santo, dove ci porterà? Ad applicarlo nella nostra vita. Cioè, se io non do una risposta a Gesù per quello che ha fatto per me su quella croce, ciò che ha fatto per me non è valido, perché ci devo dare una risposta. Perché Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli. E se io ho accettato Gesù, i miei figli erano nella stessa condizione. Ognuno di loro ha dovuto dare la sua risposta personale al Signore. Sì, Gesù, quello che hai fatto per me è valido per me, io lo accetto. Ti do il mio peccato e ricevo da te il perdono dei miei peccati. Tu l'hai detto Gesù questo? L'hai ricevuto nel tuo cuore? Se non l'hai detto, se non hai preso questa decisione, Gesù è morto sulla croce per te, inutilmente. È importante che tu gli dai questa risposta. E se non l'hai fatto finora, fallo stasera. Sai perché? La risposta a non avere la gloria di Dio, l'intimità con Dio, abbiamo compreso ormai, è solo accettando Gesù, la giustificazione per grazia, dove io non per merito ma per grazia, perché Dio me lo vuole regalare. O sono stato buono o sono stato cattivo, senza gloria sono, ne ho un disperato bisogno per giungere all'intimità con Lui. Amen. Quindi accettando Gesù avviene che io ricevo una misura di intimità con Lui. Questa gloria minima ripristinata dentro di me. Questo poi mi spingerà, visto che ho il diritto di accesso là, di salire sulla vetta del Sinai con Mosè o con i Mosè di oggi, con la destra e con la sinistra a fianco a te, tutti convocati a stare là sopra sulla vetta. Bello, tu puoi salire se hai accettato Gesù nel tuo cuore, se hai accettato quello che ha fatto per te sulla croce. Se vuoi fare questo passo stasera, per favore vieni, dimmelo. Io ti aiuto, in maniera che tu hai anche un testimone, in maniera che anche tu ricevi questo diritto di accedere alla gloria di Dio, che è un grande privilegio, che è una cosa straordinaria. Ora comprendiamo meglio anche un altro brano di cui Gesù parla, Giovanni 12, 37 in poi, leggo: sebbene avesse fatto tanti segni in loro presenza, Gesù, non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?
Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, affinché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, non si convertano e non li guarisca. Perché insistono nel voler stare lontani dal Signore. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di Lui. Ah, che cosa ha visto Isaia? La gloria di Dio. E ciò che ha scritto era il risultato di aver visto questa gloria del Signore. Perché vide la gloria di Lui e di Lui parlò. Ciò nonostante molti, anche tra i capi, credettero in Lui. Ma a causa dei farisei non lo confessarono, per non essere espulsi dalla sinagoga. Perché? Ora ascoltate bene questo. Perché amarono la gloria degli uomini di più della gloria di Dio. È una scelta. Che cosa è più importante? Più andiamo avanti nella nostra vita, più ci rendiamo conto che gli uomini non ci possono dare niente. Se confidiamo nell'uomo, confidiamo in una canna rotta. Il massimo che può fare quando ti ci appoggi, che escono parti appuntite e ti finiscono nella mano e ti feriscono, e la canna ha anche un veleno dentro, ti si infiamma la mano. Ci ho provato, evidentemente, perché non lo saprei, mi è successo. Gli uomini sono così. E se dovessimo scegliere tra avere l'approvazione di Dio o avere l'approvazione degli uomini, per avere la gloria di Dio, entrare in questo rapporto con Lui in intimità, che cosa scegli? Ma ci devi pensare ancora? Io no. Io ho scelto la gloria di Gesù, il rapporto con Lui, la cosa più bella della mia vita. Sai, mi possono togliere tutto. Mi possono togliere la macchina, mi possono togliere la casa, mi possono togliere la chitarra, mi possono togliere tante di quelle cose. Addirittura la famiglia. Gli uomini mi possono togliere, ma Gesù che ho qui dentro non mi può togliere nessuno. Ed è Lui la cosa migliore che io ho potuto scegliere. E più vado avanti, salendo sempre di nuovo là, su quella vetta, nell'intimità con Gesù, più lo faccio, più mi rendo conto di quello che Lui mi dà, di quello che quella gloria emana su di me. Voi non conoscete il Marco di una volta. Che il Marco di una volta era rovinato, tremendo, rabbioso e contemporaneamente insicuro di se stesso, un gran timidone, incapace di allacciare le relazioni a tu per tu con le altre persone. Questo ero io. Ci credete? Ero così. Ma mi vedete oggi in questo modo? No, perché Gesù mi ha cambiato. Ed è l'intimità con Lui, esponendomi alla sua gloria, salendo la strada. E qui giungiamo alla pratica. Salire su quella montagna per Mosè non era niente, perché erano gli angeli a portarlo in braccio là sopra. giusto? No. Era una gran faticata salire là. Quante volte? Una, due, tre volte. Solo la salita, compresa, discesa. Per avere che cosa? Per incontrare Dio nella sua gloria. Tu sei disposto a faticare un po'? Quanti di voi con questi studi che ci stiamo facendo, questa parola che Dio sta lanciando in mezzo a noi, desiderano sperimentare la gloria di Dio? Va bene. Chi desidera vedere questo, sperimentare questo? Saremmo stupidi a non volerlo sperimentare, perché è bellissimo. Stamattina un bel assaggio ne abbiamo avuto, ma ne vivremo ancora di più forti, momenti più forti. Quindi, in pratica, questa intimità con Dio, salire sulla vetta per avere l'esposizione alla sua gloria, come funziona? Mosè doveva faticare. Sì, devi insistere che ogni passo per salire là sopra è uno sforzo di muscolo. E come ho visto le foto, per salire là sopra, con la situazione climatica, tu cominci a gocciolare, cioè abbondantemente. È proprio una faticata. Sicuro.
Lo fanno fare di notte.
Com'è?
Lo fanno fare di notte perché sennò di giorno non può
essere. Di giorno solo tapita ce l'ho. Che sa che corre pesante sulle montagne. Questa faticata, questo impegno, questa convinzione mi costa e io lo faccio lo stesso. Ci sono ostacoli, ci sono difficoltà. Non fa niente, io insisto. Quali potrebbero essere gli ostacoli per te oggi? Mosè doveva salire su una montagna. Tu che cosa dovresti forse affrontare con difficoltà? Ha un ostacolo del tempo. Mosè ci ha messo 2 ore e mezza circa per arrivare là sopra. Ah, poi è stato rimandato giù, doveva risalire di nuovo. Ci vuole anche di tempo. E nel tempo di oggi avere tempo per il Signore, che sono stressati sempre, è un primo sacrificio, una prima convinzione. Sì Signore, io lo voglio, devo prendermi del tempo, ok, eccomi qua, perché non ce la farai in 5 minuti. Ma questo salire, questa fatica in pratica, tu che cosa fai per giungere nella gloria del Signore? In pratica, ora passerò col microfono e chiederò ad uno e all'altro, tu che cosa fai, come lo vivi? Così magari uno o l'altro può prendere spunto di quello che gli altri vivono e come lo fanno. Con chi cominciamo? Pilere, che cosa fai per giungere alla gloria? In pratica.
In pratica dipende un po' dai momenti, ci sono volte in cui è più semplice, volte in cui per me è più difficile perché ho tanti pensieri, e quindi la prima cosa è quella di liberare un po' la mente dai pensieri.
Shattano.
E quindi iniziare con la lode, con dei canti di lode, iniziare a cantare e man mano posizionare poi i pensieri verso l'intimità con Dio, verso la figura proprio di Gesù, ed è un crescendo.
Ok, esperienza qual è? Che cosa fai? Cioè, adesso esci dalla sala e vuoi giungere alla gloria del Signore. Che fai?
Mi devo concentrare, perché nel momento in cui la nostra mente è presa da preoccupazioni o pensieri, ci vede molto difficile, quindi cercare di rimanere calmo, di non lasciarsi prendere dalla frenesia del momento, quindi fare proprio una scelta consapevole di dire questo tempo è per te e poi...
Ok, ma non ti chiedo l'ultima volta che l'hai fatto. Giovanni invece, tu che cosa fai? In pratica?
E in pratica è più... Forse è facile capire che Dio vuole sempre avere questo intimo e forte contatto con noi, e ci sono delle cose che invece possono disturbare questo. Basta girare le spalle a quelle cose e la comunione viene, però questo è normale, soprattutto in modo pratico. Vi posso dire i migliori momenti possono essere quando tutti escono di casa magari, e se solo quando qualche volta per esempio mi apparto in un posto o nell'altro e ti butti nel mare, proprio immagina di essere nel mare della piena fiducia. Io ho piena fiducia in Dio, mi abbandono completamente, invito lo Spirito Santo e tutto viene così semplice, tanto così importante nella vita. Di questo non ce ne sono.
Non ce ne sono. Amen. Andrea, tu come fai?
Ho detto Giovanni, elimino tutti i disturbi possibili e immaginabili, che quindi telefono, ogni cosa. Se non c'è nessuno in casa, meglio ancora. Poi parole, preghiera, anche lettura della parola di Dio. In particolare durante la lode, i tempi di San Meggio, i tempi di parlare in lingue. Mi aiutano tanto a raggiungere veramente l'intimità con Dio e stare veramente alla sua presenza.
Amen. Ancora qualche femmina? No. Come fai?
Fondamentalmente cerco di arrendermi totalmente a Dio, nel senso di cercare di capire quale sia la sua volontà, e spesso mi ritrovo in intimità con Dio a fare proprio delle cose pratiche che sento che Lui mi chiama a fare, a volte anche magari parlare con persone di Lui o pregare per una persona. Molto spesso nell'intercessione io sento un'intimità particolare con Dio, o quando mi sento toccata da una sua parola leggendo, sento come proprio come se stessi parlando con una persona.
Dai, un altro maschio, tu che fai?
Musica, camminare in giro.
Tipo musica tipo Black Sabbath.
Sì, 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 sì. Sì, più satanico è meglio. Sì. Camminare in giro è come preghiera, concentrarmi il meno possibile su me stesso, ma il più possibile su lode e adorazione, cioè quindi solo su Dio, senza nient'altro, senza intercedere per qualcuno, senza chiedere per me, ma semplicemente concentrarmi su di Lui. E poi anche, come ha detto Maria Giovanna, l'evangelizzazione in modo particolare.
Cioè, piena concentrazione su Gesù. Non lasciarsi distrarre. Pastore, tu che fai?
Allora, per me...
No,
dopo facciamo un conto. Allora, io per me
adesso mi prendo del tempo, sicuramente anche nella comunione, cioè quando siamo in chiesa c'è un momento forte della presenza di Dio, però per me personalmente che decido di avere del tempo per il Signore, che sono perché io sono convinta che quando io mi prendo tempo Dio sempre c'è qua e mi parla sempre, sono io che a volte ho i tappi nelle le cuffie, nelle orecchie che non sento, quindi basta, come hanno già detto varie altre persone, eliminare un po' i disturbi, le preoccupazioni, a me, per me è un aiuto anche a volte camminare nella natura, andare nel bosco, prima libero magari tutte le preoccupazioni, dico tutto al Signore, poi sono libera veramente di ricevere anche da Lui, però anche a casa parlando in lingue, cantando, cioè in tanti modi. Io penso che la convinzione è fondamentale, che Dio sempre, lo Spirito Santo sempre qua e mi vuole parlare, perché se io non ci credo in questo neanche ricevo, ma nel momento che ci credo ricevo anche la sua parola in intimità.
Amen. Forse poi chiederemo ancora ad altri. Antonio, vuoi dire come lo vivi tu?
Leggo il verso 18, mi fermo su questa parola: a viso scoperto contemplando. Abbiamo mai guardato che significa contemplare? Quando noi vogliamo contemplare un quadro, un'opera d'arte, un qualcosa, ci fermiamo e la osserviamo. Una cosa ho notato: Mosè non ha parlato a Dio, ha ascoltato Dio, era davanti a Dio per ascoltare, per vedere Dio e per vedere la manifestazione della sua gloria. Con questo atteggiamento il Signore si è rivelato fortemente alla mia vita, e ogni volta che mi metto davanti a Lui con questo atteggiamento Lui si rivela e mi fa passare di gloria in gloria, e lo ringrazio fortemente. Ogni volta che l'ho cercato, quando ho iniziato per la salvezza, quando ho iniziato per il battesimo dello Spirito Santo, e ogni volta che lo cerco, Egli è sempre lì.
Lassù. Perché ci sta aspettando. Amen. Ti sta aspettando nella sua gloria per manifestarsi a te, a tu per tu nell'intimità. Ultimo. Che fai?
Che faccio?
In pratica, per vivere nella gloria, in momenti di gloria.
Penso che nel momento in cui ci arrendiamo al Signore, vediamo sempre la sua gloria. È manifesta in ogni momento che noi ci fermiamo un attimo e invece di far alzare il nostro io facciamo alzare l'io di Dio. Quando l'io di Dio cresce in noi vediamo sempre la sua gloria. Il problema è che tante volte vogliamo far crescere il nostro io e allora là si ferma tutta la gloria di Dio, no? Ci rimane sospeso, è come se chiudessimo l'interruttore. Nel momento in cui facciamo crescere Dio nelle nostre vite vediamo la sua gloria, Lui ed è manifesta giorno per giorno, momento per momento.
Amen. C'è ancora il fratello Lele.
La mia, voglio raccontare questa cosa che mi fa ricordare proprio la mia vita. Io ebbi una chiamata da parte di Dio di salire sul monte. Disse sali sul monte. Sceglievo Vesuvio, Monte Fait o a Genova. Non sono salito sul monte e sono certo che mi sono persa la gloria di Dio, che Lui aveva una chiamata per me. Sono trascorsi 35 anni che mi sono riconvertito, quindi questo lo sto dicendo per un insegnamento a chi si trova in questa situazione: non tardare, ma rispondi al comando di Dio. La misericordia di Dio è stata grande perché mi ha fatto vedere delle belle cose anche nei miei anni. C'ho 76 anni, capite?
Amen. Andiamo molto d'accordo noi due, perché io per andare alla gloria del Signore salgo su una montagna in alto, tipo sul Pollino. Per appartarmi con Gesù e con Lui solo.
solo. E quando mi prendo questo tempo, il suo parlare è a tu per tu. Ed è un parlare che non dimentico più. Ho vari momenti alla presenza del Signore, sono vari modi di come io posso favorire di giungere nella gloria. Un conto è ti prendi i tuoi 10 minuti per pregare, i 10 minuti per leggere la Bibbia e poi devi scappare perché ci sono giornate delle volte che sono così, ok? Ma quando voglio appartarmi col Signore per giungere alla gloria, vedo che il Signore mi stava aspettando già, perché Lui desidera questi momenti con ognuno di noi. Quando l'hai fatto l'ultima volta? Sono momenti che ci segnano, momenti che ci cambiano, momenti che ci caricano. In pratica, che cosa faccio in quei momenti? Comincio a ringraziare per porre il fondamento della fede, come avevo detto ieri. Comincio a lodarlo nell'esaltare le sue opere e poi giungo ad adorarlo esclusivamente, sola adorazione, ammirando come Dio è, dove la parola dammi, aiutami, è sparito. Perché alla gloria di Dio tu sei preso da Lui, così forte, così esclusivo è, così santo è. Personalmente per me è un aiuto portare la mia chitarra. Sicuramente mi metto a parlare in lingue, non un minuto, non 2 minuti. Quando ho la chitarra mi metto a salmeggiare, cioè cantare in lingue. Questo è un grande aiuto, perché nel parlare in lingua, sta lingua strana che forse non conosci, non sai che cos'è, per alcuni di noi, è un dono speciale di Dio che ci aiuta a non mettere in moto il nostro cervello. Perché quello che tu dici parlando in lingue tu non lo capisci. Ma è lo Spirito Santo in te che ti dà le parole da dire in un linguaggio che tu non capisci. Ma Lui lo capisce. Questo ti aiuta a scendere da quel mulinare di pensare e concentrarti su Gesù, concentrarti su Dio. E parlare in lingue è un grande, grande aiuto. Sfruttalo. Io lo vivo in questo modo. Quindi ogni cosa che ha a che fare con il respiro o il vibrare dell'aria, del soffio, ruach, ebraico, vento, spirito, ci è un aiuto a arrivare alla gloria. Quando sono su in montagna, anche il fruscio delle foglie, degli alberi, e delle volte quel fruscio ad un tratto cambia e tu lo senti come accarezzo sulla tua pelle e capisci non è più il vento, ma nel vento si muove qualcuno. Cosa da sperimentare. Intanto dice capitolo 3 del Vangelo di Giovanni: lo Spirito Santo si muove come egli vuole. Tu non sai da dove viene e non sai dove va. Quindi devi permettere allo Spirito Santo di manifestarsi nella tua vita nel modo che lui vuole, nel momento come lui vuole, e tu devi essere solo a sua disposizione. Questa è la pratica. E adesso aggiungeremo la pratica. Amen. Alziamoci in piedi. Finché non sono più forti di là, sfruttiamo il momento. Corro. Venga, venga, venga. Io avevo paura che qua facessero continuo chiasso al punto che qua non avremmo potuto. Quindi adesso sfruttiamo questo silenzio. Alza le mani. Andrea, alza le tue mani, dai, alza le mani, su. Signore Gesù, siamo qui per te, non vogliamo soltanto essere ascoltatori della tua parola per acquisire conoscenza, ora è giunto il momento di avere sapienza, la sapienza dove tu, Spirito Santo, guidi ciascuno di noi individualmente per quello che ognuno di noi è. Dove tu, Spirito Santo, ci porti nella gloria. Abbiamo disperato bisogno di te. Vogliamo sperimentare questa intimità con te, tu la stavi aspettando, in questo momento sei qui, stai aspettando il cuore di ciascuno di noi e queste braccia, Signore, sono rivolte verso di te per dirti: papà, ho bisogno di te, papà, ho bisogno del tuo amore, papà, voglio espormi a te, alla tua gloria, manifestala nella mia vita ora. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vai. Usa questi canti per comunicare con Lui. Non lasciarti distrarre. Concentrati sul tuo Signore. Thank you. chiama la presenza di Signore, usa questo linguaggio che è nel mio gruppo. Ascolta quello che ha da dirti. sento nel mio cuore che il Signore comincia a bussare. A bussare a delle porte. E ci sono porte e porte. C'è la porta principale e poi ci sono dentro la casa porte di varie stanze. Cominciamo con quella principale. Hai mai aperto la porta principale della tua vita a Gesù? Le hai mai detto sì? Gesù, io voglio vivere con te. Accetto quello che hai fatto sulla croce per me. Tutti gli occhi chiusi, ok? C'è qualcuno stasera che vuole dire questa cosa a Gesù prima volta o la prima volta per bene o comunque di nuovo ma per bene, che non sei sicuro del tuo rapporto con Dio? Dammi un segno con una mano. Poi non ti faccio venire avanti, cosa del genere, giusto un segno con una mano. Io voglio Gesù. Io accetto quello che ha fatto per me. C'è qualcuno stasera che tutto quello che ha sentito vuole prendere questa decisione per Gesù? Allora andiamo alle singole aree, porte non aperte o solo socchiuse, dove ora la gloria vorrebbe entrare, illuminare, cacciando via anche il tempo. In questo momento apri questa porta a Gesù e dillo: Signore, alla tua presenza ti do il diritto di portare la tua luce in questa stanza. Ti do il diritto di accedere a questa stanza che fino a questo momento ho chiuso. E desidero che tu riempi questa stanza con la tua presenza. Questo fammi nel tuo cuore, dillo al Signore. Lanciamoci di nuovo con una nuova apertura verso il Signore, con una nuova apertura alla tua gloria, Signore. La voglio sperimentare anche in quest'area, nella mia vita. Facciamolo con questo canto.
Quando ti conosco.
Grazie che tu hai i tuoi tempi e lasci anche a noi i nostri tempi, non ci forzi. Ma poi ci sono quelle cose che sono come fortezze dentro di noi che ci bloccano. Ed è contro questi blocchi, blocchi emotivi, blocchi di dubbi, blocchi di convinzioni sbagliate, nel nome di Gesù Cristo, io dichiaro la signoria di Gesù Cristo e il dominio di Gesù Cristo e della sua verità che rende liberi. Questa libertà in Cristo Gesù, io la dichiaro su ogni vita, anche su quelle persone che sono come bloccate. E ti invito, Spirito Santo, che tu ora la tua opera la continui anche nella stanza nostra, anche quando dormiamo, ma io dichiaro nel nome di Gesù Cristo fortezze diroccate, dichiaro nel nome di Gesù Cristo che anche il potere di ferite e di delusioni nella nostra vita non possono più esercitare il loro potere per separarci da Dio o per lasciarci indifferente di fronte a Dio. Queste fortezze io dichiaro spezzate nel loro potere, diroccate nei nostri menti, nei nostri cuori, affinché, Signore, tu la tua opera la puoi continuare in maniera più libera, più forte in ognuno di noi. Io lo dichiaro nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Io credo che a questo punto noi ci fermiamo. Quello che io ti incoraggio è, siccome è una cosa fra te e il Signore, potete accomodarvi un attimo. Siccome è una cosa fra te e il Signore, siccome è una battaglia spirituale, e qualcuno è istigato ad andare a bussare a porte e finestre, perché è una ragazzata, chiaro, ma chi lo spinge a fare? Ci rendiamo conto che il regno della luce ha delle avversarie e noi non ci lasciamo distrarre. Amen? Però anzi, queste cose ci fanno capire che è reale la cosa. Ci fanno capire che è una battaglia. E qui esce proprio questo discorso di ma io voglio salire, ma io non mi fermo alla prima difficoltà, ma io non mi lascio distrarre, ok? Per questo motivo ora qui finiamo, ma vi invito nel tuo rapporto personale con Gesù, portalo avanti. Signore, quella porta dove hai bussato e vorresti entrare, io te la apro. Ogni area, ogni angolo della mia vita, vieni Spirito Santo e visitami. Quando vuoi tu, come vuoi tu, sono a tua disposizione. Amen. Lo facciamo ancora questa preghiera. Amen. Chiudi i tuoi occhi davanti a te, Signore, ti invitiamo, Spirito Santo, visitaci, continua la tua opera in ciascuno di noi, ancora hai a disposizione tutta la serata, tutta la notte, i giorni che ancora siamo qui, per compiere la tua opera che hai preparato per ciascuno di noi in questi giorni. Ma noi non vogliamo andare via da questo luogo senza che tu hai raggiunto gli obiettivi che volevi raggiungere nella vita di ciascuno di noi, e perciò ci dichiariamo collaborativi con te, Spirito Santo, opera come vuoi tu, siamo a tua disposizione. Amen.
Amen.
Amen. Buonanotte.
Ancora un po'.